/radioweb presenta Slashbox.
Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio e buon mercoledì 27 di maggio del 2026. Bentornati o ben rimasti, come mi auguro, all'ascolto, dato che fin da stamattina vi stiamo tenendo compagnia qui a Slash Radio Web attraverso tutte le possibilità di seguirci che conoscete molto bene. Siamo in onda perché nel nostro comparto tecnico la regia è curata da Pino Max e Alessio Germini, che saluto e ringrazio per la puntata di Slashbox che si apre in questo momento e che sarà davvero interessante, davvero varia. Intanto, perché essendo l'ultimo mercoledì del mese, ormai dovreste saperlo, alle 16.30 ci sarà il consueto spazio di interazione con il presidente nazionale WC Mario Barbuto, che risponderà a tutte le domande che gli avrete fatto pervenire via mail, via WhatsApp, al telefono, chiamando, perché no, e anche attraverso le messaggistiche del forum e del profilo Facebook di Slash Radio Web. Quindi non mancate l'appuntamento e ascoltate come il presidente nazionale Barbuto andrà a rispondere ai quesiti che gli verranno posti. A seguire, puntata divertentissima, ve lo dico già in premessa, di Slash Cartoons con le nostre scatenate occhi di gatto e soprattutto Fabrizio Mazzotta, ospite d'onore, che è una voce riconoscibilissima, la R arrotata dei cartoni della nostra infanzia, ma anche un artista poliedrico a 360 gradi, l'Eros di Pollon, Krusty il clown dei Simpson, ve ne cito solo due, ma poi parleremo di tutti gli altri suoi personaggi e delle sue attività di direzione dei doppiaggi, la sua esperienza da attore, ma anche da fumettista, perché ne fa Fabrizio veramente di ogni sorta. Ma prima di tutto apriremo con un libro davvero interessante che mi ha colpito nelle ultime settimane, l'ho letto negli ultimi giorni, e andremo ad ospitare il suo autore. Tra un attimo arriviamo, mi dice la mia solerte regia. Sì, chiamiamolo subito. Ce lo diciamo in assoluta diretta, sì, perché i temi che va a trattare Goffredo Buccini, che è uno degli editorialisti di punta del Corriere della Sera, un inviato speciale, ha diretto anche la pagina romana, il dorso romano del Corrierone, è di quelli che c'entrano il punto perfettamente della nostra contemporaneità. È un libro edito da Neri Pozza e si intitola Tyrannis. Il sottotitolo è Il secolo delle nuove autocrazie, l'ultima reazione democratica. Tenete d'orecchio anche e soprattutto l'ultima parte, perché è certo che l'inquadramento fatto con una lucidità estrema di tutto il contesto della nostra contemporaneità potrebbe lasciare davvero poche speranze, ma così effettivamente non è. Non è un'apocalisse già scritta che ci aspetta, almeno per quello che abbiamo letto. E allora, come vi dicevo, il libro edito da Neri Pozza e si intitola Tyrannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica, ed è stato scritto da un editorialista che leggiamo sempre, divoriamo sempre quando lo leggiamo sul Corriere della Sera, Goffredo Buccini. Benvenuto.
Buonasera, grazie.
Beh, grazie a te, Goffredo, mi permetto da piccolo collega il tu, perché ti leggo da talmente tanto tempo che sei... che sei di casa, per me quantomeno. Guarda, io partirei nella trattazione di un libro davvero interessante, centrato e contemporaneo come pochissimi che abbiamo letto nell'ultimo periodo, da una piccola curiosità. Papa Prevost il 16 aprile evoca, nel mezzo di quella tempesta davvero inaudita di uno scontro asimmetrico verbale a distanza con Trump, proprio la parola tiranni, il 16 di aprile. aveva fatto in tempo in 2 giorni a leggere il tuo libro che era uscito il 14?
No, no, sono un umile, povero laico, peraltro non ho... No, no, chiaramente no, sono lusingato dal fatto di aver imbroccato quella parola, nel senso che il Santo Padre, nella sua grande visione politica, peraltro il Papa è davvero l'ultimo leader mondiale oggi, in questo momento l'unico leader mondiale, ha, come dire, colto il segno, il senso del pericolo che tutti stiamo correndo, che l'umanità sta correndo con la svolta verso queste nuove tirannie, di cui chiaramente parla anche nell'enciclica che è appena uscita, perché sono tirannie che negano naturalmente la dignità e la centralità dell'uomo, che per la Chiesa Cattolica è ovviamente fondamentale. In questo senso, quindi, sono compiaciuto e felice di aver indovinato la parola, ma è tutto qui. Però è sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo nel mondo. Il Papa ha il coraggio di dirlo, e di dirlo con la forza della sua voce, e questo è importante per tutti noi.
Il Papa è il primo pontefice americano di sempre, e per la prima volta nella nostra esperienza di occidentali sono in tanti ormai a tacciare di torsione tirannica, se non proprio di autoritarismo più che potenziale, un presidente degli Stati Uniti come Donald Trump. Chiedo a te, che sei stato corrispondente negli USA, intanto in che anni e come li hai visti cambiare?
Io sono stato in America dal 99 al 2003, quindi in anni piuttosto intensi, perché sono gli anni delle torri, dell'attacco alle torri, sono gli anni in cui si giocò e rimase in bilico per un mese e mezzo la presidenza tra Al Gore e George W. Bush. Insomma, sono anni sicuramente di grande trasformazione degli Stati Uniti, che poi vanno alle guerre di Bush contro il terrorismo, quella in Afghanistan e quella in Iraq, che hanno radici e ragioni completamente diverse, su cui magari ritorneremo se vuoi. Certo. Ma e come li ho visti cambiare? Li ho visti cambiare profondamente, nel senso che George W. Bush, che a me sembrava un cristiano radicalizzato, redento, ex alcolista, quindi con tutti i temi e i problemi che si portava dietro, oggi sembra un gigantesco statista a fronte dell'attuale presidente degli Stati Uniti, e
ma anche del vice e del sottovice. Date alcune parabole un po' fideiste.
A fronte dell'intero blocco, diciamo, e perché l'America è molto molto cambiata in questi 25 anni. Sostanzialmente il paese si è spaccato in due. Di questa spaccatura è parzialmente colpevole anche un presidente che invece ho molto amato, come Obama, e che non è riuscito a unificare i due pezzi degli Stati Uniti, anzi in qualche modo ha approfondito questa distanza, non riuscendo a cogliere il dolore e il disagio di quella parte d'America che poi si è consegnata a Trump. Quella era quella parte di America impoverita dalla globalizzazione, che è il grande tema sia del mio libro sia della democrazia, cioè se noi non riusciamo a prendere misura a questa gigantesca rivoluzione dentro la quale stiamo e di cui l'intelligenza artificiale è l'ultimo capitolo, ma davvero solo l'ultimo, e la democrazia sembrerà sempre maggiori parti di cittadinanza una cosa inadatta al governo della cosa pubblica, e questa è ovviamente una tragedia. Per questo gli americani si consegnarono alle balle di Trump, perché poi di fronte alla solitudine e alla paura la gente tende a consegnarsi agli incantatori di serpenti, e Trump è stato ed è un grande incantatore di serpenti, come tutti i populisti sostanzialmente. C'è Paul Taggart, che è un grande politologo, che dice che il populismo riempie un cuore vuoto. Allora, se le democrazie non riescono a riempirlo, arriva il populismo e lo riempie a modo suo, e in genere nessun autocrate non è stato anche populista.
Già. Tyrannis è il primo libro che sistematizza una rilettura del primo quarto del XX secolo, del XXI secolo. Peraltro tu individui una precisa data di nascita della contemporaneità che adesso mettiamo a fuoco, che peraltro è pure incidentalmente la data di precocissima morte della riflessione ultra citata del povero Fukuyama, a cui tutti facciamo fischiare le orecchie dalla mattina alla sera, la fine della storia. Ecco, sì. Tu individui in Seattle 1999 una sorta di Big Bang del secolo nuovo. Tu c'eri, l'hai raccontata. Perché Seattle 1999?
Dunque, io ero lì per il Corriere della Sera a raccontare i quattro giorni del WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che in quei giorni di fine novembre del 99 doveva celebrare, diciamo, la sua grande liturgia alla presenza di Bill Clinton, ed era il rito del liberismo vincente, con l'idea che dal liberismo sarebbe disceso il liberalismo, ovvero che facendo circolare liberamente i soldi più velocemente, grazie a internet, grazie alla finanziarizzazione dell'economia, non ci sarebbero stati più poveri, tutti saremmo stati ricchi, felici e ovviamente tutti liberali, come prevedeva Fukuyama in qualche modo. Invece succede una cosa che non si aspetta praticamente nessuno: 50.000 persone arrivano da tutto il mondo, rappresentanti in 500 sigle, a raccontare i 100.000 disagi che la globalizzazione stava creando. La globalizzazione, intendiamoci, è bene e male, come l'invenzione del fuoco, come l'elettricità, bisogna evidentemente gestirla. Io faccio l'esempio del fuoco perché secondo me funziona: se tu accendi un fuoco dentro casa senza mettergli un caminetto intorno, dai fuoco alla casa; se ci metti intorno un bel caminetto, ti riscaldi. Ecco, diciamo, noi abbiamo dimenticato di mettere un caminetto attorno alla globalizzazione, e questo se ha portato in paesi africani una uscita dalla povertà importante per milioni di persone, ha anche portato in Occidente una distanza sempre maggiore tra chi ha e chi non ha. E comunque in quei giorni di Seattle si affacciò quella parte di mondo, gran parte di mondo, che venne a dire: no, guardate, noi siamo quelli che hanno perso la partita, noi siamo i sacrificati della globalizzazione. Da quel momento in poi si capisce che qualcosa non funziona nell'equazione lasciamo liberi gli animal spirits e tutti diventeremo ricchi e felici. Da quel momento in poi le democrazie liberali cominciano ad andare in tilt, poi ci saranno naturalmente l'attacco alle torri, le guerre di Bush, ma pochi anni dopo ci sarà la crisi della Lehman Brothers e da lì il crack finanziario in America, che diventerà economico in Europa e aprirà le porte al dolore, alla povertà degli europei, degli americani, e al sovranismo e al populismo della metà degli anni 10. Tutto quanto è abbastanza collegato. Io però ti dico, ho un ritorno terribile, qui mi sento quando parlo con un eco.
Lo chiediamo subito alla nostra regia, certamente, di ottimizzare per togliere il ritorno dalla conversazione con Goffredo Buccini, che noi ascoltiamo molto bene, chi ci segue lo sta ascoltando bene, adesso naturalmente modalità manutenzione con i nostri valenti registi, riproviamo al limite, lo richiamiamo, facciamo proprio
se non ci riuscite non c'è problema, se riuscite mi fate un regalo.
E senti ancora con il ritorno?
Aspetta, no, ok, sì.
Ah.
1, 2, 3, fammi sentire, sì, ce l'ho ancora, ma non fa niente, dai. Andiamo avanti con il ritorno, non c'è problema, dai.
Allora, mentre naturalmente la regia continua a lavorare per ovviare a questo problema, ecco, ti volevo ripartire proprio da qui e dal fatto che, svolgendo il ragionamento che stai facendo, in effetti c'è stata una progressione ininterrotta, sono passati 27 anni da quel vertice della WTO. E cos'è successo nel frattempo? Che il tema della redistribuzione delle ricchezze, di un sistema che concentra sempre più ricchezza in sempre meno mani, non si è arrestato, perché poi la progressione è geometrica. Perché è un tabù però parlarne, secondo te?
Perché il comunismo è fallito, e tutto quello che fa rima con quella roba lì, tutto quello che ha una nel prefisso, cioè soc, fa un po' paura, cioè fa paura a pronunciarsi, fa paura a dirlo, perché quella era una formula fallita e peraltro è stata una formula di dolore e di disastro per milioni di persone nel mondo, nel senso che il comunismo ha dato di sé una prova terribile. Questo ha praticamente reso impossibile qualunque enunciazione di una dottrina sociale negli anni successivi, cioè dalla caduta del muro in poi, e peraltro ha anche prodotto un effetto deviante, cioè questo. Siccome il comunismo non è caduto per mano militare, cioè è caduto senza che si sparasse un solo colpo di pistola, bravissimo, è imploso per via economica, allora è invalsa l'idea che l'economia potesse tutto, cioè quello che vi dicevo prima, è proprio figlio dell'idea che l'economia può tutto e che la politica non serva, cioè che la politica non debba accompagnare l'economia, e da qui il fatto di accendere un fuoco senza caminetto. Il caminetto è la politica, il caminetto è la capacità di governare i fenomeni nell'interesse generale, cercando di conciliare, cercando cioè di far coincidere interessi contrastanti. Questa è la politica alta, nobile e buona, che abbiamo smesso di fare, che non è necessariamente una politica sociale, ma che però in questi anni dovrebbe esserlo, nel senso che magari questo ci arriviamo tra un attimo, io teorizzo il fatto che le democrazie si debbano difendere in maniera molto forte, infatti la seconda riga di catenaccio sì. del libro è l'ultima reazione democratica, ma e quindi io teorizzo una democrazia reattiva, se vuoi tra un attimo poi spieghiamo cos'è, sì. ma accanto alla democrazia reattiva deve esserci una democrazia riparativa, ovvero una democrazia che sia capace di togliere l'acqua dentro cui i sovranisti nuotano. E qual è l'acqua dentro cui i sovranisti nuotano? Il disagio, il dolore, la povertà. Quindi è assolutamente necessario un intervento sociale di una politica capace di parlare alla società. E ancora una volta mi sembra che Papa Leone sia l'unico che ha avuto il coraggio, mi rifaccio alla sua splendida enciclica, di affrontare questo tema, come Leone XIII affrontò il tema della rivoluzione industriale.
Ecco,
Novarum, ovviamente.
Certo, un attimo prima di arrivare poi a quello che è quasi il culmine, è il compimento che fa sì che non si possa certo definire il tuo saggio come apocalittico, perché individui, niente affatto, ci arriviamo tra un attimo. Effettivamente la politica che abdica all'economia, alla finanza, al digitale è la narrazione preferita di quelli che chiami tecnofeudatari, che si servono di tutti i populismi generando dei cortocircuiti che visti un attimo da fuori, astraendosi, sono ridicoli, ma che invece ci beviamo tutti i giorni come una cosa normale. Gli adepti dei populismi tifano dei ricconi che continuano a arricchirsi e nel frattempo continuano una guerra di ultimi contro penultimi, cercando sempre il più ultimo da detestare.
È così, e noi stiamo assistendo a uno spostamento del potere gigantesco. Pensate soltanto al personaggio di cui adesso si vedono i tratti in modo più chiaro, che non è Elon Musk, ma è Peter Thiel. Peter Thiel è il vero padrone del vapore, il vero Robin Baron degli Stati Uniti di questi tempi. Peter Thiel è un signore che ha in mano una azienda che fornisce intelligenza predittiva ai servizi segreti di tutto il mondo sostanzialmente, quindi ha un potere trasversale, ha un potere sovrastatale, sovranazionale, formidabile, ha una visione filosofica allucinata e allucinante, quella del transumanesimo, cioè quella del sacrificio dell'umanità oggi nel nome di una cosa successiva, qualcosa di più pazzesco del marxismo nella sua evoluzione più infernale, ma non è un marxista naturalmente, è un lungotermista, è un transumanista, ed è esattamente...
Cioè quasi a livelli di Pol Pot, Goffredo, nella follia della riscrittura dell'umano.
Beh, sai, tutti quelli che pensano di raddrizzare il legno storto dell'umanità diventano dei tiranni spaventosi poi. Lui peraltro ha piazzato anche il suo braccio politico direttamente dentro la Casa Bianca e sarà il signore che si giocherà probabilmente, anche se anche su questo non sono così convinto, le elezioni del 28. Parlo di J.D. Vance, che è stato proprio cresciuto tecnicamente da Peter Thiel, che l'ha poi piazzato nell'entourage della Giada, J.D. Vance, che era un never trumpiano, cioè un uomo di destra contro Trump, diventa un fido trumpiano e diventa vicepresidente di Trump. Quanto al 28 a cui ho appena accennato, io credo in realtà che nella testa di Trump non ci sia né J.D. Vance né Rubio, che è il suo attuale segretario di Stato,
ma né il limite dei due mandati peraltro.
Sì, ma che ci sia Eric Trump. Io penso che lui voglia creare una dinastia e piazzare il suo nome anche negli anni che verranno. Siccome non avrà la forza di manomettere la Costituzione americana, piazzerà suo figlio nelle presidenze. Ne sono abbastanza convinto, spero di essere smentito da questo. Ma insomma, tutto questo per dire che il potere dei tecnofeudatari, cioè dei grandi padroni delle tecnologie di Silicon Valley, dell'intelligenza artificiale, i padroni dell'algoritmo, sono questi che stanno praticamente trattando il loro potere con il sovrano, ma in qualche modo formano il sovrano. C'è un rapporto, diciamo, di dare e avere tra feudatari e sovrano, in cui i feudatari creano il sovrano dà, come dire, i contratti ai feudatari. Il tecnofeudalesimo oggi è questa roba qui, ed è comunque qualcosa che va contro la centralità dell'uomo. Anche questo l'ho capito molto bene il Santo Padre nella sua enciclica.
Eh sì, tu hai definito questo brodo mefitico di cultura politica e sociale algocratura, quindi il governo dell'algoritmo impersonale e spersonalizzante per tutti noi.
Ma attenzione, non sto proponendo naturalmente una soluzione luddista o una soluzione passatista, cioè io non ho mai pensato che la rivoluzione industriale si dovesse fermare per tornare nella società rurale. Io penso soltanto che i fenomeni vadano governati, ovvero che vada costruito il famoso caminetto di pietra intorno al fuoco, se ci riusciamo, insomma.
E allora arriviamo alla reattività di cui si deve dotare la democrazia.
Allora, io qui mi rifaccio a Karl Popper, che è il maestro del pensiero liberale contemporaneo, e lui pone il famoso paradosso della tolleranza, ovvero fino a che punto i tolleranti devono tollerare l'aggressione degli intolleranti per rimanere tolleranti. E lui dice, a un certo punto, quando gli intolleranti varcano un certo segno, che è l'uso della forza, l'abbandono del dialogo, eccetera, i tolleranti devono mettere un punto, anche con la forza. Allora, mi spiego nel concreto. Nel concreto, chi va verso un'involuzione autocratica tende a violare la rule of law, cioè tende a fare strame dello Stato di diritto. Questo succede sempre, lo ha fatto Trump, lo sta facendo Nigel Farage in Inghilterra, lo ha fatto Marine Le Pen in Francia, lo fa Alternative for Deutschland in Germania, lo fanno i sovranisti. Orban lo ha fatto in Ungheria in modo straordinario, eccetera. Ecco, allora, la democrazia deve essere capace di colpirli lungo quel percorso, cioè di intervenire e di essere capace di reagire fermando anche con la forza della legge, della rule of law, quel percorso. Cioè, se Trump fosse stato fermato tra il 21 e il 24 dal Congresso con un impeachment assolutamente legittimo, visto che aveva tentato un colpo di Stato il 6 gennaio del 21, non staremo parlando di questo. Dopodiché, e qui vengo alla democrazia riparativa, avresti poi dovuto rimuovere le ragioni del trumpismo, che sono profonde, che sono vere, che sono reali, cioè la Rust Belt delle aziende abbandonate e devastate dalla globalizzazione e dall'allungarsi delle catene del valore, è un problema vero. La povertà degli operai è un problema vero, la Middle America che non si sente rappresentata è un problema vero. Quindi voglio dire, non basta fermare Trump, devi rimuovere le ragioni del trumpismo. Per fare un esempio più comprensibile, se il re d'Italia avesse avuto il coraggio, gli attributi e la dignità morale per mandare i carabinieri contro i fascisti durante la marcia su Roma, quei quattro sgangherati fascisti che facevano la marcia su Roma, non avremmo avuto quell'evoluzione. Dopodiché non avresti rimosso le ragioni del fascismo, avresti dovuto lavorare per rimuovere le ragioni che stavano dietro al fascismo. Ecco, questo è democrazia reattiva più democrazia riparativa. Io credo che si possa fare.
C'è bisogno chiaramente di una partecipazione, di una presa di coscienza e di un soggetto che abbiamo teoricamente, qui stiamo proprio dalle parti nostre, ma è il grande punto interrogativo geopolitico dell'oggi, ovvero l'Europa che sembra proprio il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro.
E lo è, purtroppo sì, anche se vorrei ricordare che è l'unico fortino della democrazia liberale in questo momento, sì. Cioè tra l'America di Trump che sta scivolando verso, anzi che praticamente si sta consegnando all'autocrazia, la Russia di Putin e la Cina di Xi Jinping, e direi che l'Europa è in questo momento l'ultima ridotta della democrazia liberale. Questo basta? No, naturalmente no. Io credo che l'Europa debba fare grandi passi verso una unione federale reale, vera, cioè per darci una consistenza politica. L'Europa è stata creata alla rovescia, cioè è stata creata sulla base che l'economia, appunto, ancora una volta fosse la soluzione del problema. Abbiamo visto che non lo è. Adesso si tratta in qualche modo di ricostruirla da capo. Io non so se si potrà fare senza sfasciarla. Sfasciarla è molto pericoloso, naturalmente. Forse si potrà fare con le cooperazioni rafforzate, forse si potrà fare con quel federalismo di chi ci sta, di cui parla Mario Draghi. In qualche modo bisognerà farlo presto. Abbiamo di fronte a noi, per esempio, una scelta molto impegnativa sull'Ucraina, che giustamente spinge per entrare in Europa. L'Ucraina, si dice che noi aiutiamo gli ucraini, è vero, ma
Goffredo? Abbiamo perso la comunicazione, lo recuperiamo per fargli completare il pensiero e salutarlo, intanto per consigliarvi quello che è davvero un libro interessante, intanto scorrevolissimo, perché nell'ultima cosa che volevo chiedergli, per chi ancora non lo conoscesse, c'è anche l'ulteriore apprezzamento anche per la forma. Rieccoci Goffredo, sull'Ucraina. Sì, esattamente.
E cioè si dice che noi aiutiamo l'Ucraina, ed è vero, perché soprattutto da quando l'America di Trump si è tirata indietro, siamo solo noi, ma sono gli ucraini che aiutano noi. Attenzione, l'Ucraina ha l'unico esercito vero, 1 milione di soldati addestrati al combattimento, che è in grado di tracciare una frontiera militare tra noi e l'imperialismo russo. Ora, la grande questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è una questione certamente da affrontare nei prossimi mesi, avendo presente che l'Ucraina ha un problema gravissimo che riguarda la corruzione. Non bisogna nascondersi dietro un dito, è una corruzione sistemica che sta coinvolgendo l'entourage del presidente Zelensky, ma tenendo anche presente che l'Ucraina serve all'Europa quanto l'Europa serve all'Ucraina, e questo quindi è un passaggio della difesa europea. Dobbiamo pensare prima di tutto alla difesa europea, perché le scuole, gli ospedali sono fondamentali, ma come abbiamo visto in Ucraina, se poi te le bombardano non restano più neanche le scuole e gli ospedali, quindi bisogna sapersi difendere, e oggi è davvero necessario.
L'ultima cosa che ti chiedo, ringraziandoti di cuore di questa bella chiacchierata e di aver scritto un libro così
davvero
importante, è: tra le possibilità che dobbiamo darci, non ci sarà pure quella di ascoltarla Madeleine, finalmente, che l'abbiamo solo osservata nel frattempo? Magari racconta a chi ci sta seguendo ancora non ha letto il libro questo filo rosso che è bellissimo letterariamente, che hai scelto.
Madeleine, che non è una invenzione prustiana, diciamo, esisteva almeno veramente, in realtà è le nostre figlie. Madeleine era una bambina di 10 anni che io incontro durante gli scontri di Seattle. Viene portata nei cordoni dei contestatori dalla mamma, che è una vecchia sessantottina, e sta lì insieme alla madre, alle amiche della madre, eccetera. Da quel momento in poi nel libro io uso Madeleine, che naturalmente poi non ho più visto, ma la immagino nella sua crescita. Madeleine è una bambina del 1990, grosso modo, che è peraltro l'età di mia figlia Alessandra, e mi accompagna in tutti i passaggi del libro, diciamo, da una parte all'altra, le varie fasi. Il libro è composto di 5 parti sostanzialmente, in ogni parte si intreccia all'inizio della ogni parte nuova del libro, questo dialogo con immaginario con la Madeleine che sta crescendo fino ai nostri giorni. Questo perché? Perché noi abbiamo nei confronti naturalmente della generazione che sta venendo, dei ventenni, dei trentenni, una responsabilità enorme, di avergli consegnato un mondo in pessime condizioni, devo dire in condizioni molto peggiori di quello che è stato consegnato a noi. E questa è una grossa responsabilità, anche se io dico a Madeleine, dico anche a tutti quelli che ci ascoltano, che la speranza va coltivata, perché se nel 1940-41 Chaplin riesce a scrivere il monologo "Guarda in alto Anna", che è la parte più bella del grande dittatore, se in quegli stessi anni a Ventotene i padri del manifesto di Ventotene riescono a scrivere il manifesto di Ventotene mentre sembra che i nazifascisti stiano vincendo, beh, è segno che la speranza va assolutamente coltivata, è segno che poi c'è una silver lining che esce dietro le nuvole, e io credo che la democrazia non morirà, io credo che resisterà anche a questa stagione terribile.
Goffredo Buccini, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi davvero, buon lavoro.
Buon lavoro e a presto, lo leggiamo sul Corriere della Sera, di cui è editorialista e inviato speciale, che per Neri Pozza ha scritto l'imprescindibile Tirannis, il secolo delle nuove autocrazie e l'ultima reazione democratica.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.